Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Testa reclinata a sinistra, sordità parziale a orecchio destro. Primo punto d'attacco. 2. Gola, paralizzo le corde vocali, spengo l'urlo. 3. Grosso bevitore, costole fluttuanti nel fegato. 4. Trascina la gamba sinistra, pugno alla rotula. Prognosi finale, cosciente in 90 secondi, combattivo in 15 minuti, recupero totale delle facoltà, improbabile.
Bentrovati e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu, Cortona è con voi. Oggi vi parlerò di un film del 2009, Sherlock Holmes. È un film diretto da Guy Ritchie, interpretato da Robert Downey Jr. nel ruolo dell'investigatore Sherlock Holmes e da Jude Law nella parte del dottor Watson, famosissimi. La sceneggiatura è tratta dal fumetto scritto appositamente da Lionel Wigram e ispirata ai romanzi dell'autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle. Nel 2011 è uscito nelle sale cinematografiche il sequel Sherlock Holmes Gioco di Ombre. Viene considerato questo film il primo film dell'omonimo franchise di Warner Bros.
Ho una richiesta. Devo vedere una persona.
Sherlock Holmes. Signor Holmes, deve aprire gli occhi. Lei sottovaluta la gravità di quello che sta per accadere. Domani, a mezzogiorno, il mondo che conosce svanirà.
Beh, allora non c'è tempo da perdere, giusto?
Testimone dichiara di aver visto Lord Blackwood alzarsi dalla tomba.
Deve trovarlo e fermarlo.
Spremerò tutta la mia non trascurabile esperienza.
Per lei sarà anche un passatempo, signor Holmes. Per me è un mestiere.
Fa una notevole differenza se posso avere a disposizione qualcuno su cui fare totale affidamento. È sempre un piacere, Watson. Si era mai lamentato dei miei metodi?
Non mi lamento mai. Mi lamento quando suona il violino alle 3 di notte. Mi lamento del suo disordine, della sua scarsa igiene o del fatto che mi ruba i vestiti.
Si comporti da signora!
Holmes, non c'è nessun limite alla sua depravazione?
No. Cosa ha fatto?
Madame, deve mantenere la calma. Si fidi, sono un professionista. Sotto questo cuscino c'è la chiave della mia liberazione.
Londra, 1980. Sherlock Holmes, il grande investigatore, e il suo collega, il dottor John Watson, interrompono un rito di magia nera che avrebbe dovuto concludersi con il sacrificio di una giovane. Il celebrante Lord Henry Blackwood, che ha già ucciso 5 ragazze nello stesso modo, viene arrestato e condannato a morte per impiccagione. 3 mesi dopo la cattura, Blackwood chiede di poter incontrare Holmes, al quale preannuncia il proprio ritorno dall'aldilà. L'impiccagione ha luogo e il dottor Watson, presente all'esecuzione, constata il decesso. Intanto Holmes riceve una visita di Irene Adler, che ha avuto in passato una relazione con il detective. La donna gli chiede di investigare su Blackwood, ma Holmes scopre che Irene lavora per qualcun altro. Il giorno seguente la tomba di Blackwood viene trovata scoperchiata e il custode del cimitero sostiene di aver visto Blackwood uscirne. La bara è invece occupata dal cadavere di un altro individuo, di nome Luke Riordan, che la Adler stava cercando per conto del suo misterioso committente.
Vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi, su ciascuna testa un titolo blasfemo. E gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia?
La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago, le diede la sua forza, il suo trono e la sua potestà.
Adoro come ha decorato questo spazio.
Sono lieto che abbia accettato il mio invito.
Ho solo un piccolo punto interrogativo.
Posso risponderle?
Avevo già seguito gli omicidi con interesse. Mentre il mio cuore simpatizzava con le famiglie delle vittime, ho rilevato una certa maestria criminale nella sua pennellata.
Lei è gentile.
Detto questo, in confronto però il lavoro nella cripta era più simile a una pittura rupestre.
Quindi è curioso di sapere se c'è un piano più ampio.
Oh, quello oppure... Tra poco il mio amico la dichiarerà morto e gli terrò compagnia.
Lei sbaglia se pensa che qualcosa di terreno ci abbia condotti a questo punto. Il suo errore di giudizio è immaginare che il pennello sia nelle mie mani. Sono solo il canale.
Il mio desiderio è che vorrei averla presa prima. Forse avremmo salvato 5 vite.
Quelle vite erano una necessità.
Un sacrificio.
5 creature insignificanti usate per un fine più alto.
Chissà se io e Watson potremo sezionarle il cervello dopo l'impiccagione. Sono sicuro che c'è una qualche deformità scientificamente rilevante. Così anche lei servirebbe un fine più alto.
Mr. Holmes deve ampliare la sua visione. Io temo che lei stia sottovalutando la gravità di quello che sta per accadere. Io e lei siamo destinati a un viaggio che deformerà la trama stessa della natura. Ma sotto la maschera della sua logica sento una fragilità. E mi preoccupa. Rafforzi la sua mente, Holmes. Ho bisogno di lei.
Certo, che discesa ripida dalla Camera dei Lord.
E risorgerò.
Bon voyage.
Faccia attenzione. Ne moriranno altri 3 e non potrà fare niente per salvarli. O accetta che tutto questo va oltre il suo controllo, o quando realizzerà che è lei che l'ha reso possibile, sarà l'ultimo pensiero logico della sua mente.
Che cosa voleva?
Non ne sono sicuro. Ma non c'è bisogno di lei, padre. Non per questa volta.
Lord Henry Blackwood, lei è condannato a morte per pratiche di magia nera, per il diabolico omicidio di 5 giovani donne e il tentato omicidio di una 6ª. Quali sono le sue ultime parole?
La morte non è che l'inizio.
Questa è la fine di Lord Blackwood.
La colonna sonora è stata curata da Hans Zimmer. I suoi lavori si basano sulla ricerca di suoni sempre meno tradizionali, sempre più elettronici o campionati. Con la composizione della colonna sonora del Gladiatore nel 2000 inaugurò una serie nuova nel cinema musicale che lo condusse in pochi anni ad essere uno dei compositori più richiesti a livello mondiale. Negli anni 70 e 80 ha svolto l'attività di turnista suonando le tastiere in gruppi pop quali gli Ultravox, The Buggles e il Charisma. Holmes e Watson indagano nel laboratorio di Lordan, dove scoprono che alcuni indizi. Sul luogo giungono però 3 uomini per appiccare un incendio ed eliminare ogni prova. La lotta che ne segue ha conseguenze esorbitanti, provocando addirittura l'affondamento di una nave in costruzione e l'arresto di Holmes e Watson. Dopo essere stato scarcerato, Holmes viene ingaggiato da Sir Thomas Rotherman, gran maestro di una società segreta e padre di Blackwood, concepito durante un rito di magia sessuale. Rotherman incarica Holmes di fermare Blackwood, ma quella stessa notte viene ucciso da Blackwood mentre è nella vasca da bagno. Holmes, chiamato dalla polizia, trova una stanza segreta che gli fornisce indizi importanti, tra cui un libro di magia adoperato dalla setta.
Quest'uomo mi intriga, tiene Irene sui carboni ardenti.
Che non è una bazzecola.
È intimorita, la spaventa.
Eppure lavora per lui.
Esatto.
Non che mi riguardi, ma il mio consiglio è: consideri il caso chiuso.
Potrei non avere scelta. Forse a breve dovrò pagare l'affitto da solo, grazie a lei.
Me lo tolga dalla faccia.
Non è sulla sua faccia, è nella mia mano.
Tolga quello che ha in mano dalla mia faccia.
Mr. Holmes!
Clarky!
Signore, l'ispettore Lestrade vuole vederla immediatamente.
Che succede? Non trova la strada per Scotland Yard? Watson, prenda una bussola. Vuole tutti e due.
No, vederla vuol dire lei.
Si tratta di Lord Blackwood, signore. Bene, sembra che sia tornato dall'oltretomba, signore.
Molto avvincente.
Molto scaltro. Ho firmato io la dichiarazione di morte.
Mi dica i fatti.
Il custode sostiene di averlo visto attraversare il cimitero questa mattina.
Lascio la questione nelle sue abili mani. Ho un appuntamento con Mary.
Non è la mia reputazione che è a rischio.
Non ci provi.
La stampa ne è già al corrente.
È quello che vorremmo evitare, signore.
È ovvio. Lo scenario peggiore?
Il panico. Un'ondata di panico, signore.
Infatti.
Non prenderà questa storia sul serio, vero Holmes?
Sì, e dovrebbe farlo anche lei. È un problema di integrità professionale. Nessuna ragazza vorrà sposare un dottore che non distingue un morto da un vivo.
So bene cosa ho visto. Era Blackwood. Chiaro come vedo voi adesso. E quando i morti camminano, tocca ai vivi riempire le tombe.
Curioso. Rododendro idrato.
Guardi lo stemma. Riordan lavorava con Blackwood.
È evidente. La domanda è: a quale scopo? Qualunque cosa stesse cercando, deve averla trovata.
Come lo sa?
Boh, altrimenti sarebbe ancora vivo.
Ed è per questo che Miss Adler lo cerca disperatamente.
Sì. C'è un odore che non riesco a mettere a fuoco. È zucchero filato, melassa, sciroppo d'acero. Oh, zucchero d'orzo.
Mela caramellata.
Tiro a indovinare. A giudicare dagli attrezzi da piromane, siete qui per dare fuoco all'edificio ed estinguere ogni possibile prova.
Solo un momento, Damerini. Ehi, draga!
Il problema?
Il piccione o le due fave?
I 10 minuti sarebbero passati.
Immaginatelo grosso, ma grosso, grosso, grosso. Ecco, così era il suo raga. Nel dicembre 2011, come dicevamo, è uscito nelle sale il sequel di Sherlock Holmes, Gioco di Ombre, sempre diretto da Guy Ritchie e interpretato da Robert Downey Jr. e Jude Law e Rachel McAdams, con Jared Harris nel ruolo del professor Moriarty, che poi darà vita a diverse serie negli anni successivi. Dopo Rotherham viene ucciso un altro membro della setta, l'ambasciatore americano, perché non accetta di collaborare ai piani malvagi di Blackwood. Intanto Holmes, esaminando il corpo di uno degli uomini morti nello scontro a casa di Riordan, scopre che doveva lavorare in una località nei pressi del Tamigi. Holmes e Watson si recano quindi nel luogo in questione, un impianto per la macellazione, dove trovano Irene legata a un congegno per lo squartamento dei maiali e riescono a salvarla in tempo. Inseguendo Blackwood, attivano involontariamente alcune bombe che distruggono l'edificio. Quando la polizia arriva sul posto, Holmes è costretto a fuggire perché è stato spiccato un mandato di arresto contro di lui.
Produttore Lionel Wingram iniziò a scrivere diverse idee per una rivisitazione del personaggio di Arthur Conan Doyle. Nel 2006 diede le dimissioni dalla Warner Bros. E realizzò un fumetto fatto apposta per poi essere portato sul grande schermo. I diritti per realizzare il film li comprò proprio la Warner Bros. Alla regia ci doveva essere Neil Marshall, ma preferì girare Domesday del 2008. A metà di quell'anno venne ingaggiato Guy Ritchie. Ritchie era l'unico che voleva fortemente Robert Downey Jr. per il ruolo. Il regista ha insistito sul fatto che la battuta elementare Watson fosse eliminata dal film. Colin Farrell era in trattative per interpretare Watson prima di Jude Law. Poi Law viene ingaggiato dopo l'abbandono del ruolo da parte di Gerard Butler. Nel film l'arte marziale che Holmes usa è il Wing Chun. Robert Downey Jr. è un praticante nella vita reale e la scena di lotta tra lui e David Garrick è stata coordinata con l'aiuto del suo allenatore personale. Il direttore della fotografia, Philippe Rosselot, ha usato una speciale telecamera ad alta velocità digitale per filmare la sequenza della lotta al punch bowl. Un corvo è visibile ogni volta che viene ucciso un personaggio. Rachel McAdams, la protagonista femminile del film, fece in tutti i modi per non portare i fastidiosissimi corsetti che andavano di moda all'epoca. Robert Downey Jr. ha letto diverse storie di Sherlock Holmes e ha guardato la serie televisiva del 1984, Le avventure di Sherlock Holmes, per imparare il più possibile sul personaggio interpretato allora da Jeremy Brett. Con 90 milioni di dollari di budget, il film ebbe un enorme successo, incassando nel mondo un totale di 524 milioni di dollari. Per questo nel 2011 viene deciso di fare un sequel, Gioco di ombre, che incassò praticamente la stessa cifra. Durante una scena di combattimento con l'ex wrestler Robert Maillet, Robert Downey Jr. ha ricevuto un pugno in viso da quest'ultimo, riportando una seria ferita che ha richiesto 6 punti di sutura. Hans Zimmer, per una parte della colonna sonora, suonò un pianoforte rotto. Per rendere la musica più adatta all'interpretazione del film, appunto, ha preso questa decisione. L'antagonista Lord Blackwood è stato creato ispirandosi alla vita e all'attività dell'occultista Aleister Crowley. La voce del professor Moriarty, nemesi di Holmes, è di un attore sconosciuto perché Jared Harris non era ancora stato scritturato per il sequel. Le riprese furono interrotte per ben due volte a causa dell'esplosione di un'autocisterna. Non ci sono stati feriti o danni gravi, per fortuna.
Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, nato a Edimburgo il 22 maggio 1859 e morto a Cromarburgh il 7 luglio 1930, è stato uno scrittore e drammaturgo scozzese, considerato insieme a Edgar Allan Poe il fondatore dei due generi letterari del giallo e del fantastico. In particolare è il capostipite del sottogenere noto come giallo deduttivo, reso famoso dal personaggio dell'investigatore Sherlock Holmes. La sua produzione tuttavia spazia dal romanzo d'avventura alla fantascienza, dal soprannaturale a temi storici. Dai suoi lavori sono stati tratti molti adattamenti cinematografici e anche televisivi. Alcuni giorni dopo, Holmes, Irene e il dottore si ritrovano e il detective spiega le connessioni tra gli ultimi eventi e prevede il luogo dell'ultimo crimine che Blackwood dovrà compiere per realizzare i suoi piani: la sede del Parlamento a Westminster. La polizia però irrompe e arresta Holmes, mentre Irene e Watson scappano. Holmes viene condotto nell'edificio del Parlamento, dove incontra il ministro degli interni, Lord Coward, fervente seguace di Blackwood, che gli rivela incautamente il piano del suo capo. Holmes si getta da una finestra finendo nel Tamigi, dove viene recuperato da Watson e anche da Irene.
In questo film l'elemento più affascinante non è il personaggio, che sembra non fermarsi mai a riflettere con l'acume caratteristico del risolutore di misteri, preferendo sgominare avversari a pugni o bastonate, ma è il delineamento della coppia. Sherlock Holmes e il suo compagno vengono modernizzati attraverso il dinamismo e i ritmi rapidi, smentendo l'autorevolezza ottocentesca che li distingueva nelle illustrazioni o nei film precedenti. Questione di stile, non perché entrambi non siano seri investigatori e cultori della logica, con la quale riescono sempre a risolvere i più intricati misteri. Per loro il ragionamento, frutto della rigorosa osservazione dei dettagli, della profonda conoscenza dell'animo umano e della deduzione scientifica, porta logicamente alla scoperta e alla cattura dei colpevoli. Le peculiarità di Hercule Poirot, la mania per l'igiene e l'ordine e il suo nobile ossequio al fascino femminile, nulla hanno a che fare con la trasandatezza, la scostante misoginia, il solipsismo borghese e il permanente disordine in cui vive Sherlock Holmes. Decisivo in questa pellicola è il carisma dell'attore Robert Downey Jr. È lui che fa rivivere il fascino stravagante del genio deduttivo concepito da Arthur Conan Doyle. Ma l'avventura inventata per il film aggiunge molto di suo. Vediamo l'attualizzazione di un Holmes che fa valere la sua schiacciante superiorità non solo dell'ingegno e dell'intelligenza, ma anche dei muscoli e dell'abilità nel colpire e combattere. Sherlock Holmes è quindi un perfetto intreccio di azione e riflessione, intuizione e arti marziali, sregolatezza e precisione. Paradossalmente, è proprio il lavoro di Guy Ritchie a riportare sul grande schermo l'essenza dell'investigatore letterario. Il suo personaggio è frutto di studi sui 4 romanzi e i 56 racconti, e costruita attorno a quelle che potrebbero essere state le intenzioni originali dello scrittore. Accanto a Downey Jr. troviamo l'inglese Jude Law. L'alchimia tra i due attori è palpabile anche al di là dello schermo cinematografico e durante tutta la narrazione regalano momenti ironici e divertenti. Tra loro c'è humor, un po' di gelosia, affetto vero e sincerità. Eternamente in azione, sempre alla ricerca di qualcosa, i due si compensano a vicenda creando il protagonista perfetto. Una cosa va sicuramente ammessa: uno Sherlock Holmes come quello ritratto da Guy Ritchie non lo si era mai visto. Il regista inglese ha infatti effettuato sull'iconico investigatore un'operazione di rebooting. Questo Sherlock Holmes è infatti un personaggio più tormentato, bizzarro, imprevedibile, sensibile e fisicamente prestante di quanto siamo stati abituati a vedere finora, pur mantenendo intatte le straordinarie capacità intellettive e deduttive che lo hanno reso celebre. In tutte le sue opere precedenti, Ritchie aveva dimostrato maestria, perizia tecnica e una grande visione d'insieme dell'opera. Non era dunque la sua professionalità di regista ad essere messa in discussione, bensì la sua qualità di sceneggiatore. L'intenzione dei produttori risulta dunque evidente. Essi hanno affidato i personaggi, nati dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, alle mani di 3 autori con differenti specializzazioni nel campo dei generi cinematografici, affinché costruissero un film capace di miscelare tutti quegli elementi che resero imprescindibile l'opera del grande scrittore scozzese. Tuttavia, va detto che gli sceneggiatori commettono anche una vasta serie di errori, probabilmente dovuta a una certa mancanza di documentazione storica e alla confusione fra la cultura britannica e le usanze americane di derivazione anglosassone. Quello che fra i due protagonisti è maggiormente adattato alla concezione cinematografica moderna è il personaggio di Watson, Quest'ultimo si trasforma da mero relatore ad amico complice e compartecipe delle avventure del protagonista. Si perde l'iconografia dell'eroe solitario, geniale e tormentato e la si sostituisce con il più moderno concetto di eroi complementari, legati da un rapporto inscindibile di amicizia e solidarietà. La parte più claudicante dell'intera struttura narrativa è quella concernente lo svilupparsi dell'indagine. Non vi sono indizi da seguire né enigmi da risolvere. Tutto è assai palese e molto, forse troppo, raccontato. La mente di Holmes è la sua più grande dote e allo stesso tempo il suo più grande nemico. Quando non è in giro ad investigare su un caso, passa settimane intere chiuso in stanza a deprimersi, lasciandosi andare all'alcol. Il burrascoso passato di Downey Jr. avrà sicuramente favorito una interpretazione davvero apprezzabile, soprattutto nei momenti in cui il regista del film focalizza l'attenzione sugli aspetti bui e nascosti della psiche del protagonista, così come più di una volta l'indole da Iron Man fuoriesce nei duelli fisici. In conclusione, quindi, la carica irresistibile di questo film, così originale e ben ritmato, sta tutta nel gioco intellettuale della coppia protagonista, che è riuscita a entrare in un'icona, a scardinarla e a reinventarla, con sfrontato e irriverente coraggio, come se fosse inedita.
Le riprese, iniziate nell'ottobre del 2008, si svolsero principalmente a Londra, Manchester e Liverpool. La sequenza iniziale fu filmata presso la cattedrale di San Paolo a Londra. L'uscita del film, inizialmente programmata per il 2010, fu successivamente anticipata al 2009, vista la velocità con cui era stata effettuata la preproduzione e anche la lavorazione. La pellicola fu distribuita in gran parte del mondo, Stati Uniti e Italia compresi, il 25 dicembre 2009, quindi 15 anni fa. I tre si recano nei sotterranei del Parlamento, dove è stato assemblato un dispositivo che, se azionato, ucciderebbe tutti i membri del Parlamento tramite l'emissione di cianuro in forma gassosa. I tre riescono a disattivare il congegno, sventando così definitivamente i piani di Blackwood.
Sherlock Holmes e il dottor Watson alle prese con la magia nera inglese. Appunto Jude Law è il dottor Watson, forse perché proprio nel 2009, già dal maggio di quell'anno, interpretava sul palcoscenico di Londra l'Amleto, il protagonista della tragedia shakespeariana, e forse le caratteristiche teatrali della sua performance, anche come dottor Watson, possono essere in qualche modo influenzati dalle caratterizzazioni della recitazione piuttosto teatrale che cinematografica, accanto ad uno scapigliato Sherlock Holmes. La magia nera tende delle trappole e tuttavia l'investigazione è assolutamente cerebrale, quella che dovrebbe essere prima di tutto, prima di quella scientifica, l'intuizione, il ragionamento, le ipotesi e soprattutto le prove. Il famoso metodo di osservazione alla Sherlock Holmes. Conan Doyle lo chiamava deduttivo, partiva parte da una serie di indizi per poi costruire una teoria. Successivamente, nella fase della deduzione, si elabora un sistema sperimentale per verificare la teoria, forse accanto anche ad elaborazioni scientifiche, questo sì, e qui anche utilizzando i giochi e le ombre della magia nera. Le ombre che ritroveremo poi nel film del 2011. Vicenda rocambolesca e Sherlock non poteva che essere scapigliato, come l'attore sa ben essere, con il suo sguardo attonito e sempre pronto a precipitare da qualche grattacielo, torre, palazzo e poi tuffarsi nel Tamigi, pronti Watson e Irin a recuperarlo per proseguire la caccia alla ricerca delle prove. Il Ponte delle Torri, Londra, non poteva che essere uno dei protagonisti del film con il Tamigi. Sempre stato negli occhi e nella mente, la fantasia degli scrittori inglesi, luogo di nefasti, misteriosi accadimenti. Robert Downey Jr. poteva essere l'unico attore tagliato a pennello per questo personaggio di Sherlock Holmes, col suo sguardo acume, tagliente, quasi metallico, nel grigiore dell'Inghilterra di quegli anni, come l'Iron Man che d'un tratto, spogliatosi delle vesti di un umano, era pronto a lanciarsi dal suo grattacielo e poi gettarsi qui nel fiume Tamigi, sempre alla ricerca e a contatto con strumentazione metallica, come in questo Sherlock Holmes del 2009, dove il Trait d'Union, con quello che sarà il film del 2011, Gioco di ombre, sarà proprio il furto del marchingegno ad impulsi elettromagnetici. Sarà proprio Irin, la figura femminile centrale del film, che precedentemente legata sentimentalmente a Sherlock Holmes, è qui solamente per svolgere parallelamente la sua investigazione per uno scopo che forse solo nel film successivo verrà svelato. Ma nessun investigatore può essere abile quanto Sherlock quando incanta le mosche imprigionate in un barattolo, pizzicando un violino, osservando come la melodia riesca a determinarne la traiettoria del volo, orientandone il senso della rotazione. La ragione indirizza la realtà, dal disordine all'ordine, il suo modo di concentrare le idee e di trovare sempre la soluzione. E tuttavia sembra alquanto eccitato, frenetico, direi quasi estatico, psicotico. Torniamo a casa. Davvero? Sì, certo. Ma prima passiamo un attimo dalla Svizzera.
Il regista di Sherlock Holmes, Guy Smart Stewart Ritchie, Hatfield, 10 settembre 1968, è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico. Facciamo un po' di gossip su di lui. Il 22 dicembre del 2000 Ritchie ha sposato la pop star Madonna. Dalla relazione, pochi mesi prima del matrimonio, nacque il figlio Rocco. Nel 2006 la coppia ha adottato un bambino del Malawi, David, per poi divorziare 2 anni più tardi. Il 30 luglio 2015 Ritchie si sposa nuovamente, questa volta con la modella Jackie Ansley, da cui aveva già avuto 3 figli tra il 2011 e il 2014, Raphael, Rivka e Levi. Mentre Holmes e Watson stanno lottando contro gli uomini a guardia del marchingegno, però Irin preleva un componente della macchina e fugge, inseguita da Holmes e Blackwood. Arrivati sul Tower Bridge, in fase di costruzione fra l'altro, Holmes e Blackwood si affrontano e dopo aver neutralizzato il nemico, Holmes rivela di aver capito i trucchi che ha utilizzato per far credere di essere resuscitato e di aver agito con l'aiuto della magia, quando invece erano invenzioni e trucchi chimici che il detective aveva riconosciuto nel laboratorio di Reordan. Alla fine Blackwood precipita dal Tower Bridge e rimane impiccato, questa volta sul serio.
Ora che siete seduti comodamente, posso anche cominciare. Il mio approccio iniziale era troppo limitato. Quando Blackwood mi ha invitato alla prigione di Pentonville, mi ha suggerito di ampliare il mio sguardo e oso dire che sono andato molto oltre. Infatti, è possibile che io abbia riconciliato migliaia di anni di teologiche dispute. Ma ve ne renderò edotti in un altro momento.
Il metodo di Blackwood si basa su un sistema mistico rituale che il Tempio dei Quattro Ordini usa da secoli. Per capire il sistema fino in fondo, per assimilarlo, ho ricostruito la cerimonia che abbiamo interrotto nella cripta, aggiungendo qualche piccolo miglioramento. Il mio viaggio mi ha precipitato più a fondo del previsto nella tana del coniglio, così ho sporcato la mia soffice coda bianca, ma ne sono riemerso illuminato. La Fratellanza, che segretamente controlla l'impero, condivide la certezza di re, faraoni e antichi imperatori che la Sfinge sia una porta verso un'altra dimensione, la chiave di un potere immenso. È composta di quattro parti: le zampe di un leone, la coda di un toro, le ali di un'aquila e una testa umana. Nella stanza segreta di Sir Thomas ho trovato l'osso di un toro, il dente di un leone, la piuma di un'aquila e i capelli di un uomo. Mappa! Le punte della stella rappresentano le cinque ragazze uccise, ma è la croce che ci interessa ora. Secondo una credenza diffusa, nascosti nell'architettura delle grandi città, ci sono riferimenti in codice al sistema. Da quando è risorto, Blackwood ha ucciso tre uomini. Ogni omicidio è stato commesso in un punto che ha una connessione diretta col tempio, quindi col sistema. Riordan, l'omino dai capelli rossi rappresenta l'uomo. Il suo corpo era qui. Sir Thomas, gran maestro del tempio, portava l'anello col toro. È morto qui. Standish, l'ambasciatore americano. L'aquila è il loro emblema nazionale da più di 100 anni. Il quartier generale del Tempio dei Quattro Ordini, dove lui è morto. È qui. Senza dubbio, la mappa ci indicherà il punto dell'ultimo atto di Blackwood.
Quindi abbiamo l'uomo, il toro, l'aquila. Manca solo il leone.
Proprio qui.
Parlamento.
D'accordo. Quattro di voi restano qui. Gli altri vengono con me.
Ah, da questa parte. Prima le signore. Segua queste istruzioni.
Lei non
via.
Allora. Il diavolo si è fatto vivo? Beh, non importa. Adesso ha trovato di meglio. Mi perdoni, my lord. So che è poco ortodosso. Ma Mr. Holmes ha espresso delle accuse gravissime riguardo a lei e all'ordine.
Capisco. Beh. Sono curioso, Coward. Ha assistito Blackwood in tutti gli omicidi o solo in quello che io ho scongiurato? Originali le sue scarpe fatte a mano. Ma il prezzo della qualità spesso è l'impronta unica che lasciano. Tuttavia confesso di essermi sentito sopraffatto. Ho potuto dedurre molto poco dalla mia indagine. Fortunatamente non c'è niente di più stimolante di un caso in cui tutto ti è contro. Quanti membri del Parlamento ucciderete oggi alle 12? Uomo, toro, aquila, leone. Il leone è il Parlamento, giusto?
Molto astuto. Ma non è omicidio, Mr. Holmes. È misericordia. Diamo alle deboli masse un pastore forte. Non capisce che è per il loro bene?
No, ma non mi importa quello che pensa. Volevo solo sapere il luogo dell'ultima cerimonia di Blackwood. E ora lei me l'ha rivelato.
Non le ho detto niente.
Ma i suoi abiti parlano più di quanto lei possa sperare. Il fango sulle sue scarpe indica dove ha camminato. Un'ombra di polvere rossa sui pantaloni, dove si è inginocchiato. Una medicazione sul pollice, il giuramento fatto. Un lieve effluvio di escrementi, dove si trovava. Lei e Blackwood avete dato il tocco finale alla vostra cerimonia nelle fogne sotto il Parlamento, meno di un'ora fa. Le due camere si incontrano oggi. Ci sarà il governo al completo. Thank you.
È un peccato che lei abbia fatto di Blackwood un nemico. Sarebbe stato un alleato prezioso. Com'è terribile la saggezza quando non porta alcun profitto al saggio. Prendiamo il potere alle 12.
Ebbene, non c'è tempo da perdere, giusto?
Erin rivela a Holmes che la persona per cui lavora è il professor James Moriarty, un uomo pari allo stesso detective per capacità. In cambio Holmes la lascia andare. Dopo qualche giorno scopre che durante la fuga della donna, servita solo come diversivo, Moriarty ha rubato un altro componente della macchina, un'antenna in grado di ricevere impulsi elettromagnetici, e che questo era stato il vero obiettivo del professore sin dall'inizio. E io vi ringrazio. Ringrazio Silvia, redazione sempre utile, per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, Fernanda Cherubini per il cast. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina anche di questo podcast. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su Podcast Amazon, su Apple Podcast, YouTube, Spotify, Amazon Podcast, o comunque e semplicemente digitando sul vostro motore di ricerca Film alla Radio. Alla prossima puntata.
Moriarty.
Come?
È il suo nome ed è un professore. Abbiamo tutti un punto debole e lui ha scoperto il mio.
Sì, e qual era di preciso?
Ti prego, non lo devi sottovalutare mai. Quell'uomo è geniale quanto te. Ed è infinitamente più subdolo.
Staremo a vedere.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Ti mancherò, Sherlock.
Purtroppo. Sì.
Tienilo per te.
Buonasera, signore. I taccuini li ho messi qui dentro, signore.
Grazie.
Cosa contengono, John?
Scarabocchi.
Scarabocchi?
Appunti.
Sono le tue avventure. Mi piacerebbe leggerle.
Cosa c'è?
Pensi che abbia digerito il fatto che tu te ne vada?
Mary, guarda che anello ci ha regalato. Ora 5 minuti e torniamo a casa.
Casa nostra.
Sali, forza. Non preoccuparti, cara. Il suicidio non fa parte del suo repertorio. È troppo affezionato a se stesso per farlo. Holmes!
Oh, buonasera. Cercavo di dedurre il modo in cui Blackwood è sopravvissuto alla sua esecuzione. Per la sua reputazione, dottore. Ma ha avuto un effetto sorprendentemente soporifero e sono volato tra le braccia di Morfeo come un bruco nel bozzolo. Buonasera, cara.
Prosegua, Holmes.
Ben celato nel nodo scorsoio c'era un gancio. Oh, accidenti, mi si sono addormentate le gambe. Forse è meglio che scenda.
John, non dovremmo tirarlo giù?
No, no, no. Odio tagliare le cose a metà. Vada avanti.
Il boia ha fissato il gancio a un'imbracatura, permettendo al peso di distribuirsi intorno alla vita e al collo di rimanere intatto. Oh mio Dio, non sento più le guance. Potremmo proseguire al piano terra.
Lei come ci è riuscito, Holmes?
Ho impiegato bretelle, cinture e un appendiabiti. La prego, Watson, non sento la lingua, non le sarò molto utile.
Può esserci di peggio.
John.
Non ha ancora spiegato perché non aveva più polso.
Giusto.
Ora, il mistero medico. Dobbiamo reintegrare la sua reputazione, Watson.
C'è una tossina estratta dal nettare del rododendro Ponticum. È nota nella regione della Turchia che affaccia sul Mar Nero per la sua capacità di indurre una paralisi apparentemente mortale, in grado di fuorviare persino un medico perspicace ed esperto come lei. Volgarmente nota come...
Che cos'ha Gladstone?
Intossicazione da miele pazzo. Basta, evidenziando l'effetto che ho appena descritto. Ah, ma a lui non dispiace.
Mary, non preoccuparti, ne ha viste di peggiori.
Mr. Holmes!
Dottore, Miss Mary, signore, l'ispettore Lestrade vuole vederla immediatamente.
Cos'è successo questa volta?
È uno dei nostri sergenti, signore. Era sparito nelle fogne quando avete fermato Lord Blackwood. Purtroppo degli operai hanno trovato il corpo stamattina, signore. Pensiamo che il sergente sia arrivato per primo sulla scena del delitto.
La posso aiutare, agente?
Un colpo alla testa.
Proiettile di piccolo calibro?
Sì.
Aveva bruciature sulle sopracciglia?
Sì, sì.
Colpo a bruciapelo. Moriarty. Il professor Moriarty.
Ma che bravo questo bel cagnetto, andrà tutto bene.
Ora chi ha il congegno di Blackwood?
I servizi segreti, signore, si occupano loro del caso.
Scommetto che ci manca un pezzo.
Quindi Moriarty voleva un pezzo della macchina, non il veleno. Non c'è niente di più sfuggente dell'ovvio. Il suo vero obiettivo era l'invenzione senza fili. E Irene era un diversivo. Sapeva che l'avrei inseguita lasciando incustodito il macchinario. Una tecnologia del genere varrebbe una fortuna inimmaginabile. Immagini di poter controllare un dispositivo inviando il comando solo tramite onde radio. È il futuro, Watson. Caso riaperto.